6 in punto, un buongiorno da Barbara Sorrentini. Questa è Radio Popolare fino alle 8, come ogni mattina insieme, e come ogni mattina poi arriveremo alla rassegna stampa dopo il GR delle 7.30, ma come ogni mattina apriamo con le anticipazioni di quello che sarà il GR, la prima edizione del GR delle 6.30. Oggi con Alessandro Principe in studio. Buongiorno Alessandro.
Eccomi, buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, stiamo preparando il giornale radio delle 6.30 con Massimo Alberti. Ci sono tante notizie oggi che vanno dalla politica all'economia, alla cronaca. La notizia principale con cui credo apriremo il giornale radio è quella della decisione sul blocco dei licenziamenti che è arrivata ieri sera. Ci sono delle conferme, ci sono ancora degli aspetti da capire. In sostanza il blocco dei licenziamenti finisce con l'unica eccezione del settore del tessile. È un tema di cui abbiamo parlato tanto. Oggi ci sarà un incontro fra Draghi e i sindacati per dettagliare, per spiegare un po' meglio quello che accadrà. Di certo è una questione che interessa decine di migliaia di persone. E poi c'è la sfida di Conte, che c'è ampiamente anche su tutti i giornali oggi, la sfida di Conte a Beppe Grillo, con l'arrabbiatura pesante di Grillo, che però al momento non ha risposto, quindi probabilmente qualcuno gli ha consigliato o lui si è convinto di aspettare almeno che gli sbollisse la rabbia dei primi minuti, perché Conte è stato veramente molto duro nei suoi confronti, dicendo sostanzialmente il leader devo essere io. E c'è poi la situazione del coronavirus, del Covid, con i dubbi sul Green Pass. Anche questa è naturalmente una questione che interessa molti di noi in vista anche dell'estate. Poi purtroppo c'è una brutta notizia di cronaca che viene dal Bolognese, dove una ragazza è stata trovata uccisa in un campo e lì pare che ci sia stato sia stata uccisa da un suo coetaneo, da un suo amico. Insomma, i temi sono tanti, le notizie sono molte, e vi do appuntamento alle 6.30 con la prima edizione del giornale radio. Ciao Barbara, buona giornata a tutti.
Ciao, grazie Alessandro Principe. Tra l'altro avete sentito parlare di Green Pass. Di Green Pass parleremo alle 7 di questa mattina con Isabella Mori, responsabile della tutela della cittadinanza attiva. Con lei tutte le modalità, insomma, di accesso a quello che è il forse il documento più atteso di questi ultimi mesi. Come ogni giorno noi apriamo con il calendario della memoria. Elena Mordiglia ci racconta sempre qualcosa legato a questa data, ma qualche anno fa. Andiamo al 29 giugno del 2014, quando l'ISIS autoproclama il suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq.
Il 29 giugno del 2014 Abu Bakr al-Baghdadi proclama la nascita dello Stato Islamico. Il territorio sotto il controllo dell'autoproclamato califfo dell'autoproclamato Stato comprende l'area tra la Siria del Nord e l'Iraq dell'Ovest. Prima dell'ISIS il gruppo si chiamava infatti Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, o anche Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. La dicitura Stato Islamico però a molte persone è parsa fin da subito scorretta, perché nei fatti il gruppo non è né islamico né uno Stato, come si legge su un articolo dell'Independent del settembre successivo, quando tutto il mondo si trovava a fare i conti con una nuova e aggressiva realtà. L'adesione all'ISIS fu fin da subito sorprendente e l'Osservatorio Siriano per i diritti umani rese noto che solo nel mese del luglio 2014 il sedicente Stato Islamico era riuscito a reclutare più di 6.300 combattenti. Un gran numero di questi provenivano dall'esercito siriano libero. Abu Bakr al-Baghdadi, emiro autoproclamato dello Stato Islamico dell'Iraq nel 2010, poi califfo dello Stato Islamico dal 29 giugno 2014, è stato ucciso dalle forze speciali americane in un raid del 26 ottobre 2019.
Rientriamo con la rassegna stampa alle 6:07 minuti dopo il pezzo, il ricordo di Elena Mordiglia sull'ISIS il 29 giugno 2014, l'autoproclamazione del suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq. Apriamo con Repubblica di martedì 29 giugno, intervista con il segretario di Stato americano Blinken, patto USA-Italia contro gli autocrati, la risposta comune nella lotta al Covid, alle diseguaglianze e al riscaldamento globale dimostra la grande forza delle democrazie. Poi ci entreremo in apertura Conte, io il leader dei 5 Stelle, l'ex premier sfida Grillo, non sarò un prestanome del padre padrone, la base voti sul mio statuto. E poi tessile, bloccati licenziamenti, addio cashback. E la notizia di cronaca che avete sentito anche prima nelle anticipazioni, Chiara uccisa a 16 anni, confessa un amico. Magica svizzera, Francia tradita da Mbappé, questo ovviamente per gli europei. E Natalia Aspesi all'interno le pagine cultura, chi decide l'età delle donne? Passiamo al Corriere della Sera, dove in primo piano c'è Conte, non sarò leader a metà, colloquio con l'ex premier che sfida Grillo, ma non farò un partito personale, l'ira del garante, e la foto di Chiara accoltellata a 15 anni, la confessione di un amico. E poi populisti senza brio, si parla della Francia e delle regionali che si sono appena tenute. Licenziamenti, resta il blocco per tessile moda e anche qui cashback sospeso. Poi sia Repubblica che il Corriere parlano del tornare a guardarsi in faccia una volta tolte le mascherine all'aperto. La Stampa, Salvini noi garanti del governo Draghi, e la foto è quella di Blinken che incontra Draghi a Roma, Libia e Iraq, insieme batteremo l'ISIS. La storia, ciao Chiara, uccisa a 16 anni da un coetaneo a Bologna. Orlando si sentiva una principessa, questo fa parte sempre delle storie, Orlando Merenda, la storia del suicidio del ragazzo, che il ragazzo sia anche lui giovane a Torino. E poi andiamo a vedere il manifesto che apre con la foto di Conte, duello al sole, non sarò il prestanome di un leader ombra, Conte lancia l'ultimatum e sfida Grillo chiedendo che il suo progetto per il nuovo M5S venga sottoposto al voto digitale degli iscritti. E poi licenziamenti, il muro di Draghi, Blinken a Roma, nel mirino non c'è l'ISIS ma l'Iran. Anche il Fatto Quotidiano apre con Conte, sfida Grillo, votino gli iscritti, niente di personale, il garante potrà sfiduciarmi. E poi invece dei licenziamenti Draghi blocca il cashback. Sul Messaggero ancora la sfida di Conte, un solo leader decide il Movimento 5 Stelle, l'ex premier a Grillo non può esserci diarchia. Il Green Pass cambia, una dose non basterà, UE allarme Euro 2020. E poi anche qui in primo piano con la foto, Bologna coltellata in una scarpata, un coetaneo sono stato io, Chiara 16 anni, appuntamento con la morte. E per il dopo pandemia il percorso che l'Europa deve avviare in Africa, in primo piano anche gli azzurri in ginocchio e il caos. Nainggolan e Italia-Belgio, io non potrei giocare, Francia fuori ai rigori, avanti Svizzera e Spagna. I due pezzi d'apertura del Domani, la sfida finale di Conte a Grillo sul Movimento può comandare uno solo, e poi dalla legge Zan al lavoro, la maggioranza non sa scegliere, sia il governo a decidere. Avvenire, il virus del Daesh può infettare ancora. Di Maio e il segretario di Stato americano hanno aperto la conferenza sulla lotta al terrorismo. Africa, il nuovo fronte, USA e Italia protagonisti. Blinken dal Papa e Draghi vaccini a tutti. E poi la foto da ieri senza mascherina, anzi no. Conte detta le sue condizioni, non faccio il prestanome del movimento, decide il fondatore, Grillo risponde oggi, questo è sempre l'Avvenire, che poi parla di Europa fissa al 2050 per la neutralità climatica. Anche qui naturalmente in primo piano la sedicenne uccisa e il coetaneo indagato. La verità, Conte prova a scippare il Movimento 5 Stelle a Grillo, la prima reazione del comico, un arrogante in balia di Travaglio, e Libero, terremoto 5 Stelle, Conte pensiona Grillo. Siamo arrivati alle 6:13, è il momento del pezzo preso, il servizio recuperato e replicato da Esteri, dalla puntata di Esteri di lunedì 28 giugno. Oggi con Antonio Latorre parliamo delle Olimpiadi del Messico nel 1968, quando Tommy Jet Smith e John Carlos alzarono il pugno con il guanto nero per lanciare un messaggio contro la discriminazione e il razzismo.
C'era un fermento in quell'anno e diversi atleti di colore, ma non solo, avevano quello che oggi chiameremo un badge, come quelli di Amnesty International, di Emergency, insomma, e sostanzialmente si battevano sul tema diritti umani, e gli atleti di colore sentivano sulla loro pelle la discriminazione, e alla base di questa protesta fu: usiamo lo sport per dimostrare che non siamo degli attori da circo, per cui siamo, per la popolazione bianca, per la società bianca, bravi solo quando vinciamo le medaglie per gli Stati Uniti, e poi a livello sociale siamo discriminati in tutti gli ambiti. Sono gli anni di Martin Luther King, sono gli anni di Malcolm X, sono anni di grande cambiamento, e in qualche misura quella Olimpiade è stata, sia da un punto di vista sportivo, ma soprattutto da un punto di vista sociale, un'Olimpiade di grandissimi cambiamenti, e questi atleti col loro gesto rischiarono e pagarono poi dei prezzi altissimi, perché il mondo dello sport non era disposto ad accettare di mischiarsi con quelli che erano i fermenti della società, e quindi furono espulsi dal villaggio olimpico. E quando tornarono negli Stati Uniti vissero una vita non per niente facile.
Questo per quanto riguarda Tommy Smith e John Carlos. Poi c'è il terzo uomo.
Ricordo che fu proprio il terzo uomo, questo Peter Norman, al quale per correttezza Tommy Smith e John Carlos lo informarono, dico: guarda, noi rischiamo di rovinare il momento più bello della tua carriera sportiva, noi vogliamo fare una protesta. E lui disse: no, io non vedo nessuna differenza legata al colore della pelle, se avete un badge lo metto anch'io. Se si va a vedere bene la foto, si vede proprio loro tre che si avviano alla premiazione, e questo badge che è molto evidente sulla tuta di Peter Norman, atleta bianco australiano. Addirittura fu Peter Norman a suggerire a Tommy Smith e a John Carlos, dice: avete solo due guanti, mettetene uno nella mano destra, uno nella mano sinistra. Diciamo che di quella foto così iconica, che purtroppo oggi è stata brandizzata, perché ci sono grandi aziende che hanno quasi sponsorizzato quel gesto adesso, all'epoca fu una rivoluzione, ma quello che non possiamo più permetterci è dimenticare questo terzo eroe, che tornò in Australia e fu al pari quasi di... Lui poté tornare in Australia, John Carlos e Tommy Smith addirittura non ebbero certezza di poter tornare negli Stati Uniti. Ebbene, Peter Norman ha pagato delle conseguenze durissime, pur facendo più volte record australiani, non gli fu permesso di partecipare alle Olimpiadi del 1972. Nel 2000 si svolsero le Olimpiadi a Sydney, fu un altro grandissimo atleta di colore, Michael Johnson, comprò un palco d'onore per Peter Norman per vedere insieme a lui le gare. Solo nel 2012 il governo australiano ha chiesto scusa alla famiglia di Peter Norman, e la bella notizia che è stata inaugurata una statua rappresentante Peter Norman davanti allo stadio di Melbourne. L'altra cosa ancora più bella che mi piace dire è che John Carlos e Tommy Smith, sapendo della morte di questo loro amico, pur avendo problemi fisici, soprattutto John Carlos, hanno preso l'aereo e sono andati a Melbourne a portare sulle spalle la bara di questo loro amico, che aveva condiviso questo grande gesto, questa grande protesta che ha cambiato, credo per sempre, il mondo dello sport.
Il racconto di Antonio Latorre su Messico 68 e la lotta degli olimpionici contro il razzismo, un po' di musica alle 6:17 minuti, Radio Popolare fino alle 8.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di acqui nei miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Adriano Celentano, un grande classico, La cura di Battiato. Andiamo avanti con qualche articolo recuperato dai nostri quotidiani di oggi. Ho aperto il Corriere della Sera, pagina 28, nella pagina dei commenti, per due commenti in particolare che volevo segnalarvi. Allora, uno è dedicato ancora una volta agli adolescenti, a cura di Massimo Ammanniti, un'analisi ancora sul disagio dei giovani, inchiodati ore e ore davanti allo schermo del computer per la didattica a distanza, questa drastica rinuncia alla vita sociale li ha spinti a rinchiudersi nella loro stanza. Se ne è parlato molto, naturalmente si fanno dei bilanci dopo l'uscita, perché poi di fatto gli ultimi giorni li hanno passati fuori, con gli esami fuori, compiti fuori. Inizia così: degli adolescenti si parla solo se si comportano in modo spericolato e violento oppure se manifestano alterazioni psichiche, per il resto sono socialmente invisibili. Proprio in questi giorni il Paese ha pubblicato un articolo allarmante sulle patologie psichiche degli adolescenti spagnoli che sono emerse in questo periodo, nonostante le attuali riaperture e le maggiori libertà di movimento che dovrebbero intuitivamente migliorare il loro equilibrio mentale e la loro vita. È il direttore dell'ospedale pediatrico San Joan de Déu di Barcellona, il più grande di tutta la Spagna, a parlare dei frequenti tentativi di suicidio degli adolescenti che arrivano al loro pronto soccorso. Più di 20 casi settimanali, ben più dei 4 casi del passato. E non si tratta solo dei tentativi di suicidio, sono molto diffusi anche gravi disturbi alimentari comparsi soprattutto nel periodo del lockdown. E riguardano specificamente ragazze di 13-14 anni, periodo estremamente critico per le trasformazioni del corpo e del cervello. Il direttore poi, insomma, continuano a raccontare cosa ha detto il direttore sul pezzo del Paese. Mi sposto di poco con il corsivo del giorno, che oggi a cura del critico cinematografico Paolo Mereghetti, parla della seconda dose in anticipo non in Lombardia, racconta un'esperienza personale e dice: singolarità della sanità lombarda, mentre tutti, dal premier Draghi al ministro della sanità al commissario Figliuolo, invitano gli italiani ad accelerare con la seconda dose di vaccino per prevenire nuovi contagi e varianti estere, a Milano si tira dritto, sordi agli inviti più autorevoli. Ieri mi sono presentato al lab di Viale Scarampo per chiedere che mi fosse anticipata di 7 giorni la seconda dose di AstraZeneca prevista il 4 luglio. Sono un ultra settantenne con 2 chemio alle spalle che il 20 aprile ha ricevuto la prima dose. Dopo 69 giorni, leggi 9 settimane e 6 giorni, volevo anticipare la seconda dose dovendo seguire la settimana prossima per il Corriere il Festival di Cannes, dove più o meno 4.000 giornalisti si accalcheranno per trovare un posto in sala. Anticipando il secondo vaccino di una settimana speravo in una copertura maggiore. Lo auspicano tutti, quasi ogni giorno, per avvicinarsi il più in fretta possibile all'immunità di gregge. Ma questo auspicio, che ha spinto persino alcune regioni a ridurre drasticamente l'intervallo tra una dose e l'altra di AstraZeneca, non è quello dei medici di Viale Scarampo, dopo aver superato la freddezza di un'addetta al ricevimento, pronta a ironizzare sul fatto che volesse andare a un festival. Le ho detto che è il mio mestiere, ma la cosa non sembrava interessarla molto. Sono stato ascoltato da un giovane funzionario di nome Fabio, che si è incaricato di trasmettere la mia richiesta a un responsabile sanitario, ma mi sono sentito dire che il medico aveva detto di no. Ma perché? Ho chiesto. La risposta degna del miglior Iannacci è stata: perché no? Dimenticavo, quando ero ancora fiducioso nella possibilità offerta dalla sanità lombarda di modificare la data. Avevo già scoperto sul sito della regione che modificare vuol dire solo posticipare. Potevo spostarlo più in là tra il 7 e il 13 luglio. Ecco, questo è quello che accade in Viale Scarampo a Milano. Posso testimoniarlo anch'io. Ieri sono andata a fare la seconda dose, quindi oggi scusatemi gli svarioni. Però è vero, anch'io ho notato, ma non solo io, lo hanno scritto in molti, che il trattamento di quel lab, che è quello che poi doveva essere l'ospedale del Covid, realizzato ancora quando c'era Gallera e Fontana, ha veramente una chiusura e sono scostanti proprio, non c'è nessun ascolto per chi va lì a fare richieste, cosa diversa tra l'altro da altri hub che ci sono a Milano, almeno questo per quello che ho sentito raccontare anche da voi ascoltatori. Ci scrivono al 331-62-14013 e a diretta @popolarenetwork.it. Buongiorno Barbara, ma questo governo prende sempre piega leghista, Abdel? Bella domanda, sembrerebbe, in certi, lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda la ricerca del candidato sindaco del centrodestra di Milano, ma staremo a vedere poi appunto anche per quanto riguarda Milano che cosa accadrà. Siamo arrivati alle 6:27 minuti, tra pochissimo le notizie di Popolare Network, la prima edizione, ci arriviamo con una canzone, a più tardi. My mama used to tell me, girl, ain't that cool to see
your man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day?
Radio Popolare.
Buongiorno dallo studio 2 di Radio Popolare, siamo rientrati a fino alle 8, cominciamo con un po' di musica e poi continueremo a guardare alcune pagine dei giornali. Per tutti coloro che molte volte scrivono che Bruno Risas vi annoia e vi stufa, ecco Bruno Risas per due che come noi.
Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore. Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere il senso dell'orientamento quando fuori ti davanto. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio. Oppure vorresti che fossi tuo padre per stringerti al petto e cantarti le fiamme. E chi se ne frega di Jung o di Freud? Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. E senza perdere
il senso dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione dopo vent'anni a dirsi ancora di sì. E stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
Risasse, ringrazio Giovanni. Bruno Risasse non mi ha mai stufato, grazie. Beh, almeno insomma, almeno a una persona questa canzone è piaciuta, e quindi direi che il mio l'ho fatto. Alle 7 per l'intervista in diretta di fino alle 8 parleremo con Isabella Mori, responsabile tutela cittadinanza attiva, per spiegare le modalità di accesso al Green Pass e alle possibili varianti anche del Green Pass. Su Repubblica, pagina 28, cioè richiamo in prima pagina e poi pagina 28, Natalia Aspesi, forse avevo letto il titolo nella prima parte, scrive il titolo La provocazione, chi ha inventato l'età delle donne? L'età delle donne l'hanno inventata gli uomini, e le donne, anche le più soavi sorelle, tuttora in guerra contro il patriarcato, o meglio i suoi rimasugli, quella battaglia lì non avevano mai pensato di combatterla. Amici o nemici, amati, amanti o mariti in fuga, per gli uomini la donna in quanto tale esisteva e ancora esiste sino a una certa età dai limiti fluttuanti, ma poi basta, sarà solo una buona nonnina o una rapace strega, dipende se passa la pensione al nipotino che vuole andare al billionaire o è un'amministratrice delegata massimamente severa. Un tempo c'era il problema biologico del climaterio e il fatto di perdere la sola funzione ammessa per le signore, quella di figliare, possibilmente aiosa. Non parlo ovviamente per me, che non sono neppure stranonnina o figuriamoci vegliarda di potere tipo Chang Yun-chung, miliardario di Singapore, dove però tutti sono miliardari, scomparso qualche mese fa 102 anni. Alla mia età si è come stele di Hammurabi o Moai dell'isola di Pasqua o megaliti di Stonehenge. E abbiamo avuto chissà perché un momento di gloria con la pandemia che parrebbe, per la fortuna di tutti, in via di estinzione. Ma mi scuso per la citazione irrispettosa. Cosa ne sarebbe oggi della principessa Diana di Gal, la più bella e celebre e infelice persona della fine del secolo scorso, indimenticabile nel suo fulgore alla moda, nei suoi amori irrisolti, circondata dal disprezzo della corte inglese e dalle corna del marito, con tutto il mondo ad adorarla, ridicolizzarla, divorarla, sino alla tragica morte combinata dalla nostra fame di storie, che giovedì 1 luglio avrebbe compiuto 60 anni. Un'età che oggi le donne non raggiungono mai, fermandosi a 49 mediante pozioni magiche e diabolici esorcismi, un tempo anche carte d'identità contraffatte, fino poi, tempo dopo, a fare un balzo in avanti, accettandone di colpo 80. Ci sono le foto di Mary Streep, della principessa Diana e di Kate Winslet senza ritocchi, questo quello che racconta Natalia Aspesi nel suo pezzo su Repubblica. Invece sul Corriere della Sera, nella pagina degli spettacoli, c'è un'intervista a Loredana Bertè, Io mamma rock che divora il palco, la cantante protagonista dell'appuntamento promosso al Corriere della Sera Radio Italia. Lasciare la carriera per Borg è stato il mio più grande errore. Oggi qual è la vera trasgressione? Mi sembra che sia la normalità. Tra le varie insomma risposte parla della sorella, quando è venuta a mancare mia sorella Mimì nel 1995, mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per 2 anni di seguito, poi ho incanalato tutto quel dolore nella musica. E poi parla di Andy Warhol, era convinto che facessi la barista da Fiorucci, per 6 mesi gli ho fatto da cuoca, in cambio ricavai il video di Movie, la copertina di Made in Italy, tutto gratis. E poi parla degli artisti, oggi la vera trasgressione è la normalità, il problema è anche il pubblico con TV e internet, ormai si è assuefatto a qualsiasi cosa, per quanto estrema possa essere. E poi ci sono vari momenti quando, per esempio, ha pensato di mollare, che era stato il momento in cui è morta la sorella, che appunto aveva appena specificato, e poi è uscito il vinile di Traslocando, il suo album dell'82 in una versione limitata per il Pride, e che ne pensa del dibattito sul DDL Zan e l'intervista di Andrea Lafranchi. E lei risponde: serve che in Italia si ponga fine alla discriminazione per questioni di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. È arrivata l'ora di dire basta. Così Loredana Bertè, sulla pagina di spettacoli, a pagina 40 del Corriere della Sera, nell'intervista di Andrea Lafranchi, e ovviamente ce l'ascoltiamo.
Strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente, e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, ambiziosa come nessuna, mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre: sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore, mi stava a guardare. Lega un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni, un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente, mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente. E mi sembra di sentire ancora.
Ah!
57 minuti Radio Popolare, rispondo alla Cinzia che mi scrive: ma do Barbara di prima mattina questa canzone, che brividi con lo spazzolino in mano, dillo a me che sono qua. No, infatti un po' il senso era quello di questa canzone. Poi invece per Brunori mi scrive Paola che dice: grazie per Brunori, mi auguro che siano solo maschi invidiosi a criticarlo. Sì, in effetti sì, però devo ammettere che adesso i critici di Brunori Sassa non si sono fatti sentire. Sono le 6:58 minuti, tra pochissimo le notizie di Popolare Network. Noi torniamo tra 4 minuti, 5 minuti con l'intervista delle 7. A tra poco e buon risveglio.
Radio Popolare.
Le 7, buongiorno da Barbara Sorrentini, Radio Popolare fino alle 8, il momento della nostra intervista in diretta. Ogni giorno alle 7 svegliamo qualcuno che ci parli di notizie importanti di cronaca e del giorno. Oggi abbiamo svegliato Isabella Mori, responsabile tutela cittadinanza attiva. Buongiorno Isabella.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere qui con noi. Oggi si parla di Green Pass, insomma tutti parlano, su Repubblica parlano di pasticcio del Green Pass, è rischioso a darlo dopo una dose, Sileri che appunto considera la protezione solo con la seconda, poi Massimo Andreoni, infettivologo, dice che contro il virus un foglio non è sufficiente. Quindi com'è la situazione? Al momento ne sono stati scaricati molti di Green Pass.
Sì, al momento dei dati ufficiali del governo sono stati scaricati moltissimi Green Pass. La situazione al momento è che ancora viene rilasciato anche dopo 15 giorni dopo la prima dose, poi se ci saranno delle novità ce le faranno sapere. Insomma, abbiamo sentito il sottosegretario Sileri che ieri ha fatto queste dichiarazioni, chiaramente le diceva in merito alla variante Delta, perché se i dati fossero confermati sembra che nel caso della variante Delta le persone si immunizzano solo dopo la seconda dose, però insomma è sicuramente una bella novità, perché comunque ha l'obiettivo di far ripartire anche il turismo anche in Europa. E chiaramente, come sapete, ci sono varie modalità per ottenere il Green Pass, non soltanto dietro vaccinazione, ma lo si può ottenere anche in altri casi, quindi anche nel caso in cui si abbia un tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima del viaggio, o anche nel caso in cui si sia guariti dal Covid da un tempo di non oltre i 6 mesi da guarigione.
Ecco, una volta deciso questo, forse insomma si risolverà il problema delle uscite, però adesso in questo momento chi ha scaricato il primo Green Pass cosa deve fare, cioè dopo la prima dose, nel senso che verrà deciso il 1 luglio.
Al momento è valido, no, al momento è valido, quindi no, io diciamo che dalle dichiarazioni del ministro, del sottosegretario Sileri, dal 1 luglio dovrebbe rimanere tutto variato. Quindi chi ha scaricato il Green Pass e ha effettuato la prima dose di vaccino può diciamo viaggiare, e al momento attualmente è valido fino a che non sarà effettuata la seconda dose. Se poi dovessero intervenire delle novità in tal senso, penso che ci spiegheranno come fare, però al momento, non essendo intervenute altre modifiche, se per esempio il 1° luglio una persona deve partire con la prima dose, farlo, ripeto, a meno che in queste 24 ore non intervenga qualche novità, ma non credo, insomma, sia così repentina.
E per gli ingressi invece, per chi arriva da fuori, penso per esempio all'Inghilterra, dove la variante Delta sembra essere abbastanza presente.
Allora, sì, allora vabbè, per chi arriva dall'Inghilterra ci sono dei giorni di quarantena, e anche per chi arriva da altri paesi a rischio è sempre opportuno verificare appunto quando ci si reca anche, no, in uno di questi paesi che sono più a rischio, verificare qual è lo stato sul sito del Ministero della Salute, ma anche del Ministero degli Esteri. Per quanto invece riguarda i paesi dell'Unione Europea e gli altri paesi allargati dell'area Schengen, il Green Pass è valido per i cittadini italiani e per i cittadini che arrivano da quei paesi, e si può entrare in Italia anche da, per esempio, Israele piuttosto che gli Stati Uniti.
Bene.
Questi sono, sì.
No, ci risentiremo in caso cambino le cose, quindi insomma al momento ci accontentiamo così, sperando che questa variante Delta insomma non arrivi in maniera così.
Ecco, sicuramente da tenere sotto controllo, e soprattutto diciamo un altro tema di estrema attualità di cui si parla anche molto oggi sui quotidiani, anche nei giorni scorsi, è quello della tutela della privacy, nel senso che il Green Pass è stato pensato in modo tale che i dati siano tutelati, però è chiaro che le persone, e quindi diciamo che i dati sono visibili soltanto al personale autorizzato a leggere il QR code piuttosto che il certificato, però noi per primi cittadini dobbiamo stare attenti, perché abbiamo visto che si sono verificati molti casi in cui è stato postato sui social, no, il Green Pass con QR code eccetera. In questo caso ovviamente dobbiamo essere noi per primi a non esporre i nostri dati a potenziali pericoli per la privacy. Questo diciamo è un consiglio che possiamo senz'altro dare.
Perfetto, grazie Isabella Mori, responsabile tutela cittadinanza attiva, ci aggiorneremo. Grazie, buona
giornata. Va benissimo, buona giornata a voi. Buongiorno.
Le 7:07 minuti, tra poco andremo avanti con Metro Regione, le notizie di Popolare Network. Gli artisti della settimana sono i Salt, li ascoltiamo con Alcohol.
Alcohol, look what I've done. Oh, alcohol, look what I've done. Oh, alcohol, this time you won.
Two steps back, one step forward, two steps back, one step forward, two steps back.
Oh, alcohol,
15 minuti, questi sono i Salt, l'artista della settimana Alcol. Rispondo all'ascoltatrice che mi chiedeva di chi è questa musica. Immagino che fosse questa, no? Poco prima del giornale radio, sono i Daft Punk con Veridis Quo. E volevo anche leggere prima, a proposito della conversazione con Isabella Mori, Barbara è semplice, scrive Giancarlo, che ha permesso di emettere un certificato alla prima dose di vaccino, insomma diciamo che non avrebbe dovuto farlo, non leggo esattamente quello che è scritto. Oltretutto c'è il simbolo della comunità europea dove non vale, sì infatti il simbolo c'è proprio sul Green Pass. Grazie a Claudio che mi dice che la mia voce, le mie parole, la mia musica, persino Brunori rendono piacevole il risveglio, mi fa piacere. E invece a PDD i Salt non sono piaciuti molto, li ha trovati un po' lagnosi. Vabbè, io dico tutto, eh. Pochissimo le notizie locali di Metro Regione con Roberto Maggioni e poi le notizie di Popolare Network. Noi ci ritroviamo alle 8 meno un quarto, alle 7.45 con la rassegna stampa. Spero di resistere perché un po' il mal di testa dal vaccino di ieri è un po' presente, così come il male al braccio. Non so se riuscirò a sfogliare i giornali. No, scherzo, sto facendo un po' la vittima. Ci sentiamo più tardi, intanto buon ascolto. Un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare, 11 minuti e 35 di rassegna stampa. E partiamo con la Repubblica, abbiamo visto le aperture naturalmente in tutta la prima parte di Fino alle 8, vado subito alla pagina 2 dove riprende la prima pagina un'intervista al segretario di Stato americano di Maurizio Molinari, Blinken, patto USA-Italia per rafforzare le democrazie contro gli autocrati. La Cina è la nazione più complicata con cui abbiamo a che fare, ma siamo molto più efficaci se agiamo assieme. A proposito della Libia, le truppe straniere devono andarsene, su questo il consenso internazionale è forte, lo abbiamo detto direttamente a Russia e Turchia. E poi il Cremlino, risponderemo a Mosca se continuerà con i cyberattacchi, le intrusioni nelle nostre elezioni e l'aggressione a Navalny. Infine il Medio Oriente, sosteniamo con fermezza gli accordi di Abramo, sosteniamo l'adesione di altri paesi alla normalizzazione con Israele. L'intervista è naturalmente molto più lunga, ci sono vari punti, la Cina e tutto il resto che avete sentito. A pagina 8 invece il DDL Zan, Conte in aula, si vota dal 13 luglio, scontro Salvini e Letta, Concetto Vecchio scrive sulla legge Zan, tutto sembra rotolare verso la Conte in aula, il 13 luglio, domani convocato dal relatore al Senato il leghista Andrea Ostellari, si terrà un vertice con tutti i capogruppo per tentare di giungere a una mediazione tra le parti. Il fronte Prolegge, PD, M5S, LeU, Italia Viva, autonomisti da un lato e dall'altro il centrodestra che invece chiede modifiche facendosi forte della nota verbale della Santa Sede. E poi alla pagina successiva, pagina 10, il pasticcio del Green Pass, ne abbiamo parlato alle 7 con Isabella Mori, c'è l'intervista a Massimo Andreoni, l'infettivologo, contro il virus un foglio non basta, sbaglia chi si sente già al sicuro, e appunto come ieri Sileri diceva, protetti dalla variante solo con la seconda, e quindi stanno prendendo ancora un po' di tempo per stabilire se rilasciare il Green Pass anche alla seconda dose. E poi a pagina 13 Elena Stancanelli, scrittrice, scrive: sorrise, barbe e rossetti, la sorpresa di quei volti liberi dalle mascherine. Non mi ricordo, in ascensore la mascherina va messa o no? Cosa dicono le nuove regole? Io me la metto. Anche perché il mio ascensore è minuscolo e l'unico distanziamento possibile è quello psicologico. Io guardo il soffitto, tu guardi a terra e non ci parliamo. E poi questo appunto sul primo giorno, ieri, senza mascherina. Pagina 24, Anais Ginori parla della rinascita dei neogollisti, la Francia torna al passato. Dopo tanto parlare di nuovo mondo post-Covid, le elezioni regionali in Francia hanno appena resuscitato la politica d'antan, ridando vita al classico bipolarismo tra sinistra e destra, confermata in tutte le loro roccaforti, lasciando macronisti e lepenisti a mani vuote. Il ritorno in forze più clamoroso è quello dei neogollisti, che sembravano ormai fuori gioco dopo due presidenziali perse. Nel 2012 con l'ex campione Nicolas Sarkozy, battuto dal socialista François Hollande, e nel 2017 con l'esclusione per la prima volta nella Quinta Repubblica dei ballottaggi, dove si era imposto l'outsider Emmanuel Macron contro Marine Le Pen. Lasciamo Repubblica e passiamo al Corriere della Sera, a pagina 3, il colloquio con Beppe, ho raccolto alcuni suggerimenti, altri proprio non posso, no scusate, con Conte, lui che dice: Beppe, ho raccolto alcuni suggerimenti, altri proprio non posso, ma non voglio fare un partito personale. Il colloquio è quello della conferenza stampa che si è tenuta ieri al Tempio di Adriano, finita con l'ex presidente del Consiglio che raggiunge a piedi la sua casa nel centro di Roma, trova un gruppetto di fan, una ragazza pugliese con la t-shirt delle bimbe di Conte, chiede un autografo e poi insomma un pubblico molto presente. E parla di ristrutturazione e poi naturalmente di tutto il suo programma, che vuole essere slegato da Beppe Grillo. Ai microfoni spenti Conte parla di Beppe Grillo come di un pilastro, dice che è il garante, rimane garante, sarà garante a vita. Lo scontro nasce perché l'ideatore dei 5 Stelle vuole mantenere il potere e continuare a dettare la linea. Io non lo so, chiedetelo a lui, vi prego di non attribuirmi interpretazioni, è ottimista sulla possibilità di arrivare a un accordo, viene chiesto in conferenza stampa, lui dice: ottimista o no, mi avete visto sereno, io sono per i passaggi trasparenti, la gente ha bisogno di chiarezza. Sempre dal Corriere della Sera, a pagina 17, agli esteri, Guido Santavecchi racconta la storia della calciatrice cinese Lin Jing, 28 anni, stella della nazionale femminile di calcio, e la sua fidanzata Chen Leilei, che è un influencer. Due ragazze stanno insieme da un anno, la calciatrice sono gay, ma poi deve cancellare il post. Primo coming out nella storia dello sport cinese, lo ha fatto Li Jing, 28 anni, stella della nazionale femminile di calcio, che ha dichiarato la sua omosessualità e il suo amore per Chen Leilei. Lin Jing ha dato l'annuncio su Weibo, il principale social network mandarino, con questo post: tutta la mia tenerezza viene da te e ti appartiene. Nella foto le due ragazze celebrano un anno di unione guardandosi intensamente negli occhi. La calciatrice ha un taglio di capelli sportivo, sfumatura alta e ciuffo tagliato a spazzola, tipico di un attaccante che colpisce di testa il pallone ingentilito dalla tintura bionda. Questa appunto è la sua storia raccontata a pagina 17 del Corriere della Sera. Riprendo velocemente un articolo che in realtà ho già letto nella prima parte, che è quello dedicato agli adolescenti invisibili, prigionieri dell'isolamento, a cura di Massimo, firmato da Massimo Ammaniti. Molti hanno cominciato a manifestare stati di ansia e di stress con somatizzazione e disturbi del sonno. Stiamo parlando ovviamente del disagio dei giovani che sono stati inchiodati ore e ore davanti allo schermo del computer per la didattica a distanza, e i sintomi che stanno uscendo adesso dopo le uscite, prima per tornare a scuola, per gli esami, e ora per le vacanze. Sulla stampa volevo andare a recuperare i pezzi dedicati. Uno a, di nuovo c'è un'intervista a Salvini subito in seconda pagina: noi garanti della stabilità del governo, dico no al partito unico del centrodestra. Matteo Salvini, angelo custode di Mario Draghi, lui non arriva a definirsi in questi termini. Questa è l'intervista di Massimo Giannini ieri a 30 minuti che viene riportata da Niccolò Carratelli. Lui non arriva a definirsi in questi termini, ma poco ci manca. Di fronte alla crisi del Movimento 5 Stelle, primo partito in Parlamento, noi del centrodestra cerchiamo di dare stabilità al governo, dice il leader della Lega, sempre più innamorato del premier. Abbiamo caratteri diversi, ma ci accomunano la concretezza e la schiettezza. E così la Lega di lotta può attendere. Ora va benissimo quella di governo europeista atlantista, perché libertà e democrazia fanno rima con Occidente. Nell'intervista appunto di Massimo Giannini parla Salvini ricostruisce la sua evoluzione che fa parte della vita. La tragedia del Covid mi ha cambiato, ha modificato l'ordine delle priorità. E poi a proposito dell'esecutivo ha detto è un governo di ricostruzione nazionale, sul Covid molti passi avanti, ora l'economia è ripartita. Letta e il PD, capisco che Letta abbia a che fare con le correnti del PD, ma non può insistere su temi divisivi come ius soli. La giustizia, se il Parlamento riesce ad approvare la riforma bene, altrimenti noi puntiamo sul referendum. Infine, migranti. Draghi ha messo in agenda il tema Bruxelles, ha riportato le discussioni sui tavoli internazionali e sulla legge Zan. Con Letta ci siamo sentiti, se togliamo i punti controversi, secondo la Santa Sede arriviamo a un accordo. Queste le parole di Salvini nell'intervista di Massimo Giannini, sempre sulla Stampa, pagina 12 e 13, c'è una doppia pagina che parla di violenza e qui torniamo appunto al senso del DDL Zan. I fantasmi di Orlando mettevano in dubbio la sua omosessualità, parlando del ragazzo che si è suicidato, basta bullismo, queste le scritte che sono uscite dove ci sono i fiori per lui. E poi ci sono altre storie di violenza, quella di Silvana che ha 44 anni e vive vicino a Catanzaro, quella di Augusto massacrato col fidanzato a Milano, Marcello pugliese trasferito al nord per lavoro e Samuel studia arte a Venezia e lavora come fotografo. E nella pagina successiva la storia della piccola Chiara uccisa a 16 anni, un amico minorenne ha confessato. Il cadavere con le ferite al collo è stato ritrovato nel bolognese, il mistero dell'ultimo appuntamento era un amico, sulla collina dorme una ragazza che non aveva ancora compiuto 16 anni, si chiamava Chiara Gualzetti, l'hanno trovata senza vita in un campo con l'erba alta all'ombra dell'abbazia di Monteveglio in provincia di Bologna. Lasciamo la Stampa, passiamo al Manifesto a pagina 5, licenziamenti, la linea dura di Draghi, alla riunione il pezzo di Andrea Colombo, Draghi incontrerà le parti sociali sul tema rovente del blocco dei licenziamenti, i sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi per le 15 di oggi, ma la posizione del governo per ora non cambia ed è quella già giudicata del tutto insufficiente dalle confederazioni che insistono per la proroga del blocco generalizzato sino a ottobre. La cabina di regia riunita ieri ha deciso di procedere in direzione opposta, confermando lo sblocco dei licenziamenti a partire dal 1 luglio, con la sola eccezione dei settori tessile, abbigliamento e calzaturificio, per i quali il blocco arriverà a ottobre con cassa integrazione gratuita. E poi il Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano la mattanza dei detenuti, abbattiamoli come vitelli, la storia terrificante di Santa Maria Capua Vetere, per inciso abbiamo sentito Salvini prima, ma Salvini sta con la polizia, stiamo parlando di 52 secondini indagati, 8 arrestati per tortura, fu un'orribile mattanza, scrive il GIP Sergio Enea, il 6 aprile 2020 fu un giorno di sangue e costole spezzate, tortura in salsa Diaz 20 anni dopo, fu un giorno di sospensione della democrazia e dei diritti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, sottoposti a violenze, intimidazioni, umiliazioni di indicibile gravità, senz'altro indegne per un paese civile. Il pezzo di Vincenzo Iurillo a pagina 9 del Fatto. E siamo veramente alla fine, in chiusura, vado nella pagina di Avvenire, pagina 14, parla della UE che dà un taglio alle emissioni, il Consiglio europeo svolta e approva la prima legge sul clima, CO2. Ridotta del 55% in 10 anni, entro il 2005 27 dovranno raggiungere il pareggio di bilancio tra i gas e prodotti catturati. Ci salutiamo, è finita qui, adesso le notizie di Popolare Network, poi il Demone del Tardi, ci ritroviamo domani alle 6 del mattino, un saluto a Barbara Sorrentini e buona giornata a tutti voi.